attraverso i primi ascolti. Da una parte c'erano i Nirvana per me, dall'altra c'era tutto
certo.
Che passava più mainstream dalla radio, e anche si iniziava anche a frequentare, come avete ben detto, quelle che erano le discoteche, i piccoli club, queste cose qua. E quello è stato uno dei brani che mi aveva colpito, no? Perché è un brano strumentale, con un tema così
ripetitivo,
cantabile, ripetitivo. Era stata proprio una cosa che aveva impresso nella mente un segno, no? E per quanto magari poi si cresca, no, il senso estetico cambi, i parametri cambino per tante cose, però quello rimane una cosa importante, una cosa forte che ha segnato un periodo della vita.
Certo, diciamo che in questo pezzo era stato un pochino ruffiano, nel senso che un tema ripetitivo, qualcosa che poteva comunque memorizzarsi molto bene, no? Non so se sei d'accordo, che però, ecco, diciamo che nel 2017, ancora a prescindere o no dalla morte dell'artista, però ancora comunque se lo senti, te lo ricordi e dici, anche se non frequentavo le discoteche, comunque era uno di quei temi che mi è restato in testa perché negli anni 90 era stato sparato tantissimo.
E certo, sì, è stato proprio una... era ovunque.
Beh, e tra poco sarà ovunque anche il pezzo, perché io l'ho già sentito diverse volte e devo dire che è veramente molto bello. Un pezzo, tutti i pezzi che ho sentito, perché ho avuto la possibilità di ascoltarli, di quelli dei Gibilterra.
Hola, bene.
che dovresti conoscere bene, tra l'altro.
Mi sembra di averli sentiti, nell'ultimo anno, anzi forse mi stanno quasi tormentando.
Sì,
è arrivato anche Martino, tra l'altro, è arrivato anche Martino qua con noi.
Benissimo. Senti un po' se li conosce.
Ciao,
buonasera anche a te. Beh, devo dire che intanto il nome è interessante perché fa pensare a qualcosa in particolare, che è il nome, no?
Qualcosa di stretto.
Eh sì. Distretto forse magari per pochi e non per tutti, oppure?
Cosa, scusa?
Diciamo Gibilterra, per pochi e non per tutti, in quanto stretto, fra virgolette, oppure?
Ma in realtà è anche ponte, no? È anche zona di ponte, zona di passaggio, zona dove si mescolano, no? Culture, continenti.
Bello, vedi?
E anche tra l'altro l'unico posto d'Europa, o forse ex Europa, dove ci sono le scimmie, dove in cima a una montagna strana, alta, stretta anche lei, vive una popolazione di scimmie circa da 500 anni forse. Sta lì sopra, accoglie i turisti, un po' li morde, un po' li deruba, ma sopravvive malgrado sia stata messa in un posto che non è proprio il posto in cui dovevano essere, diciamo.
Che poi tra l'altro è divertente qualche volta vedere le scene di queste scimmie che derubano la gente ci ride sopra, va bene, fatevi derubare un po', no, però vabbè, è un bello spettacolo comunque, anche quello, sì, assolutamente.
Beh, quindi Gibilterra un po', se vuoi, in questa sua particolarità ci trovava un po' rappresentati, perché anche noi nella nostra musica, adesso magari nel singolo che sta passando, il primo singolo che è uscito, non ci sono ancora tanti echi di questo tipo, però nella maggior parte delle nostre composizioni ci possono essere influenze che arrivano da culture, ambiti diversi. Abbiamo a volte delle parti che arrivano un po' dal flamenco, anche melodie, armonie, modalità di suonare, altre cose che addirittura abbiamo messo dentro di musica araba, piuttosto che di blues rock targato USA, piuttosto che di forma canzone italiana. Quindi ci piaceva questa idea di essere un po' un porto dove transitano cose, si mescolano e poi viene fuori qualcosa che ha una sua identità, con tanti piccoli riferimenti che chi ha orecchie per intendere
intenda. Certo.
Beh, devo dire che l'hai descritto in un modo impeccabile, sembra quasi proprio che è il tuo pane quotidiano.
Sì, infatti mi sono imbattuto ieri in Gibilterra e ho potuto constatare queste cose, non ho dormito per questa definizione.
Senti, ma in Gibilterra ci sei mai stato?
Sono stato l'estate, scusami, faccio un po' di rumore perché sto scartando delle crocchette di riso, cosa sono?
le gallette, le famose gallette.
Le gallette. Io sono stato l'estate scorsa proprio perché avevamo deciso di chiamarci Gibilterra, io e Martino, che suoniamo insieme da 10 anni in realtà, forse anche di più, però non ci eravamo mai decisi a fissare la nostra produzione su dei supporti, e l'estate scorsa l'abbiamo fatto, e poi ci siamo dati un nome, Gibilterra, per quei motivi che ho appena elencato. E però mi sono anche detto, ci siamo anche detti, ma andiamo anche a vedere Gibilterra, perché vabbè, quello che si dice, però si dice sempre una cosa così. E quindi abbiamo fatto un viaggio a Gibilterra, io sono andato, ho anche andato insieme alle scimmie, abbiamo fatto fare il playback alle scimmie, è stato molto divertente.
Favoloso.
Hanno preso nulla?
No, a me no.
Si sono messi a ballare, ci scommetto.
No, in realtà ti vanno ben capire qual è la distanza a cui devi stare, ragazzi. Nel momento in cui entri in un raggio, uno spazio loro, iniziano a guardarti con uno sguardo che è una comunicazione atavica, cioè ti fanno capire non venire più avanti così. E mentre loro lì, invece alcune signore, no, turiste come me, però si sono avvicinate con la borsa aperta, poi si sono girate e loro hanno pensato bene, ho visto proprio la scena benissimo, bellissima, di mettere la mano dentro alla borsa, prendere il portafoglio e scappare.
Beh, però hanno già capito tutto, vedi, sono andate direttamente al portafoglio invece che al cibo.
No, infatti.
Almeno comprano quello che vuoi.
O a qualcos'altro, magari dentro la borsa della nonna si può trovare tante cose. No, i soldi, perché giustamente, insomma, dai. Hanno capito già come funziona, come l'andazzo.
Poi vanno in banca dirette loro.
Sì, sì, beh, ormai c'hanno i cassieri che li conoscono bene.
Fantastico, bella sta scena. Potrebbe essere una cover. Senti, ma per quello che riguarda invece la nascita del gruppo, voi siete stati sempre un duo?
Passo la parola a Martino, va così,
finisco,
mangio questa galletta di riso, perché sennò con la bocca piena faccio.
Va bene, allora prendo il testimone. Noi siamo sempre stati un duo acustico, e appunto, come diceva Giorgio prima, ci siamo conosciuti 10-11 anni fa, e abbiamo iniziato a suonare come fanno in tanti, insomma, cover in varie situazioni disparate, dai matrimoni ai divorzi, che potrebbe essere il nuovo
potrebbe essere il nuovo caldo business. Business del 2017-18,
infatti il nuovo business, stiamo puntando a quello. Abbiamo fatto un po' di cose di questo tipo negli anni, poi chiaramente a tutti e due piace scrivere, quindi abbiamo unito un po' le forze in questa cosa, e con 10 anni di ritardo, che direi che vanno bene, siamo riusciti a fare questo singolo, che in realtà appunto apre poi quello che sarà un EP che uscirà fra un paio di mesi, e a cui insomma è già pronto, ma stiamo aspettando per tempi tecnici l'uscita, ecco, in questo senso. E niente, quindi sì, abbiamo sempre suonato in duo. Ovviamente in questo pezzo qua abbiamo poi coinvolto anche un batterista, Andrea Beccaro, che è venuto a aiutarci nell'incisione del pezzo, perché volevamo vestirlo così, in una maniera un po' più radiofonica, ecco, diciamo.
Qui leggo con le sue lavatrici rosse.
Le lavatrici rosse sono un duo che hanno appunto Riccardo e questo batterista. Hanno questo duo batteria e voce, e quindi insomma lo conosco anch'io, lo conosciamo.
Quindi un prodotto già testato, è per questo che funzionava.
È già testato, sì, è già testato, lo conoscevamo. È venuto su in poco tempo, ha fatto le tracce, è stato impeccabile, quindi perfetto da questo punto di vista. Sì.
Una bella storia. Senti, sì. Ci fermiamo un attimo, mandiamo la sigla e poi torniamo subito qua.
Va bene. We'll be right back.
che dire, ragazzi, ci siamo, insomma, ci siamo sentiti la sigla, perché quella ci sta,
e quella
fa parte,
ci vuole,
fa
ci
parte
vuole.
Del programma,
per dare così il via ufficiale al nostro salotto.
Esattamente. Allora, è già pronta, una volta si diceva sul piatto 1 o il piatto 2, amici, ma questa sera, diciamo, ci viene in supporto gli MP3. Per voi, che cos'è suonare in MP3 o magari, non so, il vinile?
Bella domanda questa qua. Io ti dico, Riccardo, sono anni che mi piace andarmi a cercare i vinili nei mercatini. Soprattutto sto cercando di collezionare tutti i dischi del Sole, questa vecchia edizione di brani etnomusicologici, comunque di folk, eccetera, eccetera, perché il vinile ti dà una cosa, ti dà il tempo, secondo me. Oltre al suono, che mi piace proprio tanto, sentire il rumore della puntina, della polvere, delle righe, che ci sono ovviamente come su un sacco di vinili che hanno fatto voli in giro per le stanze. Mi piace il fatto che non puoi metterti lì e andare avanti e indietro, cioè puoi farlo, però perdi la voglia subito, perché la precisione, le cose sono un po' da
essenziali.
Sì, invece l'MP3 ti dà questa cultura dozzinale, perché salti sempre di qua e di là, quando ti stufi cambi. Il vinile invece ti siedi, te lo metti su, ti prendi un pacchetto di sigarette o quello che ti piace fare e te lo puppi tutto, e quindi ti, come dire, insomma, interiorizzi molto di più ciò che ascolti, perché ti prendi il tempo per farlo.
Sostanzialmente te lo godi di più.
Assolutamente sì.
E poi era un modo per conoscere non solo, diciamo, il pezzo passato in radio, ma comunque tutta la discografia o tutto l'LP di quel cantante. Oggi invece si usa acquistare il singolo pezzo, perché magari è quello che ha successo, che passa in radio, e poi magari si passano in secondo piano gli altri, e tra quegli altri ci potrebbe essere veramente qualche capolavoro che viene un po' così snobbato o scartato.
Certo, sì. Poi in più, cioè, il vinile è anche un oggetto, cioè sfido, no? Il piacere di avere un MP3 sul computer che ti fa vedere una copertina grossa, un centimetro e mezzo per un centimetro e mezzo, e avere in mano un oggetto di cartone stampato che sembrano dei quadri, dove all'interno magari a volte c'è anche un pezzo che si stacca, tipo gli area che c'era dentro la pistola,
certo,
piuttosto queste cose qua, no?
Io mi ripeto molto, perché lo dico spesso, poi amici di Universo Parallelo lo sanno, però ricordo sempre che la copertina del vinile in maniera particolare molte volte veniva realizzata proprio da degli artisti, da dei pittori o comunque da gente che mischiava l'arte musicale con quella artistica pittorica, e venivano fuori dei capolavori, delle copertine di artisti che veramente erano dei quadri da collezionare, oltre che il vinile anche la copertina, perché era un vero e proprio quadro.
Pensa a Beaches Blue di Miles Davis o queste cose qua, no?
ecco, sì,
tanta roba,
appunto,
tanta roba,
appunto. Ecco,
e questo diciamo è quello che, insomma, beh, il vinile, chissà perché, il vintage, no? Adesso è usata come parola vintage, che per me non è mai stato vintage, è sempre stato attuale, perché comunque forse è il bello anche del vinile, che è sempre attuale. Un po' come il codice Morse.
Esatto. È sempre lì che ti aiuta. Ci sono mille tecnologie, ma il codice Morse comunque è sempre lì che ti aiuta.
Ma io sarei curioso di sapere qual è il vostro vinile preferito, perlomeno l'artista e il pezzo musicale preferito.
Interesting. Vai tu, Martino, che ci pensi? No, io veramente faccio molta fatica a rispondere a questa domanda, perché il pezzo preferito non ce l'ho, è troppo difficile racchiudere tutto in un pezzo solo. Beh, io ce l'ho trovato, posso
dire. Sì, tu hai un pezzo?
No, ho un vinile preferito che è, forse perché l'ho ascoltato di più nell'ultimo anno, ma forse perché è anche proprio un gran bel disco, secondo me, che consiglio a tutti, che è Blue di Joni Mitchell, non so se avete presente.
Sì.
Dove c'è dentro Case of You, River, questi pezzi qua, perché vabbè, è un, secondo me, un'opera di songwriting bella, onesta, pura, sincera, con una scrittura da brivido, e una Joni Mitchell giovane che
sapeva già quello che
con
una
lettera, sì, che aveva tutto in potenza, ma era anche già concretamente un un fenomeno, qualcosa che era stupendo ascoltare. Forse potrei dire che quello è un vinile, ma anche il Led Zeppelin 4, voglio dire.
Beh, vabbè,
lì mostri sacri.
Senti invece Martino, guarda, visto che hai la parola tu, volevo farti una domanda, perché leggevo appunto sulla vostra biografia che il chitarrista, l'artista, diciamo un pochino della chitarra, sei tu. Ma quando invece Riccardo parlava di sonorità tra, diciamo, l'arabesco, il discorso del flamenco eccetera, c'entri tu come chitarra, magari c'hai una dobro o comunque suoni un tipo di chitarra particolare, oppure così vi è venuto in mente a tutte e due di inserire questi tipi di sonorità?
Ma guarda, io rispondo per me un attimo. Io ho passato più monofasi, no? Monomanie, quindi ho avuto periodi dove sono stato intrippato col rock, altri col blues, mi sono comprato la dobro, infatti.
Mi immaginavo.
e ultimamente invece mi sono appassionato, sì, del flamenco, della chitarra flamenca. Sono stato anche a
Olè!
Favoloso.
Quindi sono stato
dopo ci suona un pezzo di flamenco in diretta.
Sì. Vai, se hai una chitarra, sì, assolutamente.
Andiamo a cercare. Comunque, sì, sono stato un po' in Andalusia, mi sono innamorato di quell'approccio lì per strada, onesto, no? Dove appunto
diretto.
Addirittura non è solo musica, ma anche il ballo è integrato nella musica stessa.
È una bella amalgama, eh?
È uno strumentista, anche il ballerino, quindi
è certo.
L'ho trovato una cultura molto interessante. Vabbè, poi chitarristicamente è bellissimo,
sì.
Perché è un approccio completo.
Usi un po' tutte le tecniche, perché comunque hai il discorso della diteggiatura, cioè comunque usi molto le mani piuttosto che il plettro, che si usa più in altri generi, ma poi utilizzi anche la chitarra, i legni, la cassa della chitarra come ritmica anche in alcuni passaggi, perché ho visto sì. Anche questa caratteristica sul flamenco.
Sì, assolutamente, perché la chitarra è... diciamo che nasce dal canto come cultura, poi la chitarra arriva subito dopo, però si sobbarca tutto, quindi hai sia la parte dell'armonia, sia la parte delle percussioni, che la parte solistica, insomma la chitarra deve proprio aggiustarsi a fare tutto, e quindi per chi suona, ecco, diciamo la mano destra è impegnativa.
La mano destra di Dio.
Esatto, la mano di Maradona. Quindi niente, però è un po' una novità, ecco. Poi anche Riccardo ha sentito delle cose, già le conosceva, insomma, ci sono piaciute. Ovviamente in questo pezzo che abbiamo fatto adesso non c'è ancora questa componente, perché un brano appartenente a un periodo antecedente a questa cosa, però in alcuni brani che abbiamo già fatto, probabilmente saranno nelle EP, ci saranno anche questi elementi qua un po' più andalusi, ecco.
Olè!
Olè!
Do it. consiglia, niente credo rosso. Qualche naso beato fa fritero, fai più calore. Yes I know.
Grande Pino Daniele, ragazzi, beh, grande sì, Pino sì, Daniele, sì, sì. Devo dire un grande artista anche lui, tra l'altro.
Eh sì, Pino Daniele sì, è stato uno dei miei primi amori, perché comunque è uno dei musicisti italiani che è riuscito veramente nella canzone, a parte essere molto personale, perché è riuscito a fare una cosa secondo me pazzesca, che è quella di far diventare il napoletano, è riuscito a mischiare napoletano, inglese, italiano, cioè è riuscito a fare una cosa interessante da questo punto di vista, e poi ha sempre coinvolto musicisti molto molto bravi, sì. Sia dal vivo che in studio, e quindi è stato anche un po' grazie a lui che ho conosciuto insomma altri musicisti anche oltreoceano, e quindi all'inizio è stato lì.
Ti è mai capitato di conoscerlo?
No, conoscerlo no, l'abbiamo visto, però l'abbiamo visto in concerto qualche anno fa, insomma mi sarebbe piaciuto vederlo una ventina d'anni fa, o agli esordi. Quando c'era ancora James Senese, quando faceva il bassista nel Napoli Centrale, cose così.
Tra l'altro chitarristicamente insomma diciamo che era un grande, oltre per il fatto che si inventava veramente delle melodie, degli accordi suoi, proprio suoi, che anche riprovare solamente a riprodurli penso che era una cosa difficilissima, perché...
era molto personale, perché poi è riuscito a mischiare il blues con la tradizione napoletana, insomma sono cose che sembrano scontate ma non lo sono per niente, riuscire a fare un sunto di tutte queste cose vuol dire che sei proprio bravo.
Beh sì, quello che dici si racchiude nella frase a me piace il blues tutti i giorni è già cantato, cioè proprio detto in napoletano, però cioè,
rende l'idea,
rende il fatto che lui è riuscito a unire la canzone napoletana col blues, cioè è veramente...
Ma cosa voleva dire quando diceva tenga cazzim?
Quello guarda, quello onestamente non lo so. Però
la requieto.
Guarda, qui ci vorrebbero i nostri amici napoletani, anzi amici napoletani all'ascolto, fateci sapere la vostra, che sicuramente qualcosa viene fuori.
Chiunque sia di Napoli, anche guarda, ma non solo di Napoli, insomma Pino Daniele è stato un artista veramente
a tutto tondo,
napoletano ma nazional popolare, perché comunque chi è che non ha ascoltato Pino. Leggevo sempre invece sulla vostra, diciamo così, biografia, tra le varie intenzioni di questo nuovo lavoro c'è anche il riportare un po' l'ironia della musica italiana, ma non troppo, leggo, cioè che significa portare l'ironia della musica italiana ma non troppo, perché è vero, in alcuni casi la musica italiana è ironica, guarda Iannacci, guarda comunque, quello intendevate?
Aspetta, rispondi tu, una domanda impegnativa. No, guarda. No, vabbè.
Gaber, Dani, adesso.
Dani, Martì. Ma no, l'ironia in realtà non è una cosa che stabilisce a tavolino. I pezzi nostri possono anche essere letti in una chiave non ironica, assolutamente. Anche questo qua che abbiamo fatto il primo. Insomma, se uno ce la vuole cogliere, la coglie. Altrimenti viaggia come se nulla fosse, non so, come mi viene in mente altri artisti italiani che facevano, vabbè non voglio paragonarmi a loro, però per esempio Ivan Graziani poteva essere utile nei testi, poteva essere sia visto in maniera un po' ironica oppure no, più che altro Max Gazzè, queste persone qui, però in realtà non è cercata, cioè non è una cosa che si pensa a tavolino, c'è così, poi qualcuno ti dice però fa ridere questa cosa e quindi uno dice ho detto una cosa che fa ridere, non so.
Hai colto il lato ironico, però insomma certo non è costruito, sì no, ecco, era, volevo capire un attimino.
C'è un lato tragicomico, ecco, tragicomico probabilmente, per prendersi in giro anche un po' da soli.
L'autoironia è sinonimo di intelligenza e di un passo culturale alto.
Ma non lo so, sì, dicono così, poi
bisogna vedere.
Non voglio,
mi avete imbarazzato il martino,
ecco. No, dicono anche che i mancini sono più intelligenti, io scrivo con la sinistra, ma insomma non sono tutto questo pozzo di intelligenza, insomma, via.
Io qui leggevo che qualcuno di voi ha ricevuto anche diversi premi.
Sì, penso stia parlando di Ricky, no, sì.
Qui leggo
qualcosa, ci abbiamo provato più volte.
No, qui leggo, li leggo io così intanto finisci, no? Dico, per quello che riguarda insomma il premio Tenco, che è anche un gran bel premio, per quello che riguarda magari il premio Bindi, per quello che riguarda insomma i talenti emergenti, no? Qualcosa di novità, quindi qualcuno si è accorto che insomma c'è qualcosa nell'aria che si muove e magari qualcuno l'ha anche notato magari.
Ma negli ultimi adesso siamo in che anno? 2017. Quindi gli ultimi 13 anni mi sono buttato in tante cose musicali, sia appunto scrivendo sia cantando cose che scrivono altri, e mi è sempre interessato un po' il lato oscuro della forza, nel senso, non tutto il mondo dei talent che poi iniziavano a nascere già in quegli anni, tutto ciò che era un po' di mainstream, no? Comunque tutto ciò che era notorietà pronta all'uso, non sono mai stato attratto, diciamo, dai mondi del karaoke piuttosto che...
Beh, diciamo che è un bene in un certo senso.
E quindi, ma boh, chi lo sa, sono qua che mangio insalata scondita, quindi non lo so, però siete voi che invece mi danno...
Beh, tu tieni la linea, noi invece siamo quelli un pochino più, no?
Certo, infatti. E quindi, mi sono inerpicato in tanti percorsi che ancora vanno avanti, anche tra l'altro parallelamente a Gibilterra, ambienti dove appunto... magari c'era un po' di ricerca, miscugli di canzone d'autore con il jazz piuttosto che con il progressivo, queste cose, ma quindi sono venuti fuori alcuni momenti belli nel passato, quando ero giovane, anche il premio, come che era, premio Demetrio Stratos.
Grande Demetrio Stratos. Sai,
perché sono sempre stato appassionato anche di vocalità. Quindi tutto ciò che è il mondo della voce, dalla sperimentazione alle tecniche vocali, ai canti tradizionali. E adesso, all'alba dei miei 37 anni, però è qualcosa che mi fa piacere.
È una buona base.
Ricordare. Sì, perché comunque è stato un percorso tortuoso, faticoso, che non è ancora finito e penso che non finirà mai, però che mi ha fatto vedere tante cose. Sia in ambito nazionale ma anche un po' fuori, sono girato un po' a far cose e quindi si apre un po' il guardo, si apre un po' a dei panorami che a volte non è possibile vedere, magari invece se si rimane all'interno di un circuito molto chiuso, solo legato al pop.
Beh, sempre le stesse cose, giustamente. È
infatti
difficile.
Il problema poi nascono dei problemi psicologici, perché per esempio adesso mi accorgo che non capisco più se c'è qualcosa, cioè, che non mi piace cantare, forse nel senso che mi capita di volte anche con Martino, ci capita di fare delle cose strane per suonare delle cose, eventi che non sto a dire, e ormai trovo piacere nel cantare qualsiasi tipo di canzone, che sia Jeff Buckley, ma che sia anche Gisele, mi è capitato anche di cantare Gisele ultimamente e godevo. Quindi credo che però su questa roba qua abbia un po' incasinato i neuroni, quindi adesso, cioè, perché forse vedo la musica come mezzo, non come fine, quindi
non è importante tanto cosa fai, ma come lo fai, con che intenzione lo fai, con che approccio. Però beh, Gisele adesso però forse non devo dirlo.
Guarda, io invece di Gigi Alessio, avevo pensato una canzone che è stata un po' un azzardo in un certo senso, perché l'aveva cantata Celentano, no? E aveva buttato là delle parole così, tanto per dire, no? E iniziava così.
Bassista qua sullo studio vicino che ci sta facendo come
sì devo dire, grande Adriano Celentano. E un pezzo molto particolare perché era fatto di parole inventate,
assolutamente,
no?
qui si scopre, si vede la genialità, esatto, è la genialità proprio di Adriano, sia nei movimenti, perché poi lui fondamentalmente col fatto del molleggiato ci ha fatto una carriera, e sia per quanto riguarda queste canzoni che veramente avevano successi allucinanti, ma nello stesso tempo non avevano senso i testi.
Eh sì, però un genio, diciamo, che ha saputo, diciamo, appunto, come dicevamo prima, saper giocare anche un po' con se stesso, no?
Sì, infatti, ma poi, tra l'altro, voi dicevate della questione del movimento, io mi sto ancora chiedendo, sono anni che me lo chiedo, se c'è stato, dopo Celentano, un altro artista italiano, cantante italiano, in grado di muoversi come lui sul palco.
Il super molleggiato, ce n'è uno. Di super molleggiato.
Io non ho mai più identificato nessun altro soggetto con una capacità coreutica come quella di Celentano. Infatti, vabbè, rimane unico e inimitabile.
Nel suo genere è unico.
Sì. Ma anche Gaber nel genere, sì. Come del teatro canzone, ha aperto una strada e
e poi la strada è vuota, perché non è che ci sia tanto, cioè c'è, ma c'è gente, ci sono, però Gabber con il suo timbro, con la sua,
lo shampoo, c'è Rutigino, cioè canzoni veramente belle, ma
che poi era uno che non era né di destra né di sinistra.
No, ma la cosa è quell'ironia appunto che dicevamo prima, no? Che voi stavate appunto dalla domanda che avevo fatto, insomma, c'è scaturito il fatto che in molte situazioni la canzone può prendere l'aspetto che uno gli vuole dare, no? Ecco, in Giorgio Gaber per esempio c'era questo, cioè tu potevi prendere quelle parole con il massimo dell'ironia, ma se poi le andavi a analizzare profondamente avevano un senso, e come se non ce l'avevano.
Certo, no, infatti.
Bene, per quello che riguarda invece la creazione del singolo, no? Ha un titolo veramente molto interessante, perché è un titolo non tanto evocativo, ma molto esplicativo.
Da domani torno in me.
Sì. E dici, quando lo faccio? Domani.
Da domani torno in me. Infatti, l'abitudine che noi abbiamo, perlomeno nella nostra vita un po' caotica e inconcludente, è quello che ci vengono assegnati dei compiti, ci vengono assegnati degli obiettivi, delle milestones, e poi invece quando arrivi lì dici, ma dai, no, lo facciamo domani, poi giuro che domani lo faccio.
E poi quindi vediamo.
Poi vediamo, perché poi non so, metti che finisco i soldi, e quindi si rimanda un po' a domani, ed è un po' un'abitudine di tanti, lo so, e quindi a volte non si riesce poi ad arrivare a delle cose, però a volte si rimanda anche a domani certe cose, perché la nostra natura, la nostra identità è fatta anche di debolezze, e non tutte le debolezze vanno risolte come invece a volte il mondo vorrebbe, no? Ci vorrebbe forti, sempre presenti, sempre certo, decisi, sempre in grado di cambiare. Invece a volte sono alcune debolezze che in cuor nostro sappiamo che invece sono fondamentali per
indispensabili
per la nostra identità.
Da domani smetto di fumare, o da domani finalmente dieta, ecco le frasi classiche del famoso da domani, che poi non è da domani, perché uno vuole sempre rimandare quelle cose che praticamente non ti va di fare, ecco, detto proprio in parole povere.
Certo, sì. E poi a volte in realtà le debolezze che ci vengono, che pensiamo di avere, a volte invece sono le debolezze che gli altri ci addossano, quindi non sempre la debolezza in realtà è qualcosa di negativo, a volte
no, anche perché
è proprio distintivo di,
a volte addirittura ci vuole, proprio te lo richiedono.
Cosa, scusa?
A volte proprio lo richiedono la debolezza, perché alcune cose vanno fatte con fra virgolette una debolezza, devi affrontarle,
certo,
con la debolezza.
Regala più sincerità, no? Da un'idea di noi molto più intima, no? E quindi in musica, per esempio, no? È la storia che ce lo dice, le debolezze hanno sempre fatto, se vuoi, anche la fortuna di tanti grandi artisti, no? Certe inclinazioni piuttosto che certi modi di vivere non retti diventavano poi trasdistintivi, anzi creavano poi quel motivo per cui la gente si affezionasse a determinati percorsi.
Sonorità o anche artisti?
Sì, assolutamente.
Per quello che riguarda il set, no? Com'è il vostro rapporto con un set? O meglio, il set è visto come magari un videoclip?
Vai Marti, cosa ne... Scusate, però devo parlare del videoclip, eh? Devo parlare del set del videoclip.
Lot verrà dopo.
Quindi ti dico com'è andata il set del videoclip.
Sì.
Il mio rapporto col set. Come ti senti sul set? Io mi sento bene. A me piace. Non so per quale motivo. Forse avrò un po' di ego da sfogare, non lo so.
Magari comunque è una cosa che ci vuole un po' di ego, perché sennò magari non riesci mai a descrivere a pieno quello che vuoi trasmettere.
Ma infatti, se uno suona o fa queste cose qua, è ovvio lo fai per se stesso, per sapere, però è anche bello che ti vedano gli altri, no? Che poter regalare queste cose che tu provi agli altri, e il set o il palco sono le due cose le due piazze principali per fare questa cosa, c'è uno scambio anche immediato di sensazioni, emozioni, insomma, di cose positive.
Senti, ma tra i due chi è l'animale trascinatore tra voi due?
Beh, Riccardo è il frontman, cosa? È condiviso. No, abbiamo due personalità diverse, dal mio punto di vista, secondo me lui è più trascinatore, però ecco, ci compensiamo molto, secondo me, perché abbiamo comunque due personalità diverse, quindi...
Beh, una bella amalgama avete, perché comunque uno è un pochino più prog, l'altro un pochino più diciamo particolare come sonorità, magari uno il jazz, l'altro il rock, cioè sono due cose che comunque si fondono e danno vita a quello che sono i Gibilterra, insomma.
Ma sì, ma diciamo che è proprio così, ma poi al di là dell'aspetto musicale, no, è anche importante avere un equilibrio proprio anche personale, perché è così. Quindi se nel duo, se va bene, c'è qualcuno che...
La pazzia ci deve essere.
È più portato a vendere una cosa meglio, l'altro magari è più riflessivo, queste cose qua sommate assieme possono funzionare.
Come in Gallagher.
Un bel esempio.
Sì, dai.
Un bel esempio.
Il rapporto che avevano gli Oasis.
Beh, dai, un altro bel esempio.
Soprattutto con i giornalisti.
Dove uno non si presentava mai sul palco.
Poi con i giornalisti ne vanno d'accordo.
Sì, esatto.
Senti, io faccio come fanno le radio, quelle serie, no? Lascio presentare il pezzo a voi.
Sì, ok, quindi lo facciamo adesso, presentiamo
sì.
Il pezzo. Allora, facciamo una parola a te. Signore e signori, aprite bene le orecchie, perché stiamo per trasmettere uno dei brani più belli, più interessanti, più curiosi degli ultimi...
dell'ultimo millennio.
E questa è una canzone scritta con tutto il cuore e con tutta l'anima dei Gibilterra, per parlare della quotidianità, per parlare delle proprie debolezze, e quindi Da domani torno in me è la canzone che vi diamo e speriamo vi piaccia. Da domani torno in me per voi.
Sono debole perché non riesco a fare finta d'essere libero. Ho troppe cose che m'affliggono e sono debole perché agli sconosciuti dico cose intime solo perché mi sembra facile. Sono debole, se ti rivedo dopo mesi mi dispererò. Che cosa ho fatto e cosa ho perso e sono debole, perché da quando sto da solo esco presto, torno tardi e faccio cose che non so neanche io perché. Oh no, 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 ma domani torno in me. Oh no, 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 ma domani torno in me. Oh no, 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 ma domani torno in me. Oh no, 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 no. Sono debole perché ho capito cosa voglio da un'eternità, ma poi mi scordo e son da capo e sono debole. Ricado in cose che ho promesso di non fare più. Non posso mica perdere tempo e sono debole. Seduto in terra parlo i muri e non ho niente, mal di testa a fare cose che non so neanche io perché. Oh no, 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 ma domani torno in me. Oh no, 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 ma domani torno in me. Oh no, 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 ma domani torno in me. Oh no, 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 no. Ma tempo al tempo lasciatemi stare, che non c'ho voglia di cambiare adesso e mi va bene così. Ma tempo al tempo lasciatemi dire che non sto piangendo, sono contento e so già che tornerà, tornerà, tornerà tutto normale. Tornerà, tornerà, tornerà tutto normale. domani torno in me. Oh no, 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 no. Ma domani torno in me. Oh no, 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 no. Ma domani torno in me. Oh no, 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 no.
Ci starebbe bene un applauso, ma
che ci vuole,
ve lo facciamo fare anche poi dai nostri amici, perché ho visto, diciamo, che ci hanno mandato molti messaggi in quanto gli è piaciuto molto il pezzo che hanno appena ascoltato.
Sì, anche a me, che ho distrutto lo studio perché a un certo punto c'è stato uno stop molto incisivo. Io, addio ragazzi, dobbiamo rientrare, ho messo le cuffie, ho spaccato il microfono perché pensavo che era finito il pezzo, invece no. Grandi, tu veramente dovevi, grandi.
Dovevi vedere me, perché avendo l'ascoltato lo sapevo.
Senti, ma... batterista.
No, bella l'idea, perché comunque è una cosa particolare che ci sta sempre bene.
Molto, molto, sì. Guarda, veramente mi sono divertito ad ascoltarlo. Veramente mi sono divertito ad ascoltarlo. E, complimenti.
E di questo, diciamo, pezzo esiste il singolo, ma esiste anche un videoclip. Com'è stato creare un videoclip? E era la vostra prima esperienza, non lo so.
Beh, come band di Gibilterra, sì, è il primo che abbiamo fatto. E ci siamo trovati un po', posso dirlo, che ci siamo trovati un po' di corte, abbiamo avuto qualche cambiamento nel programma, abbiamo rimandato domani e il videoclip si può vedere su YouTube, l'abbiamo caricato lì e ci siamo trovati, io e Riccardo abbiamo detto adesso cosa facciamo, avevamo un po' di idee, no? Sia io che lui, un po' di idee sparse.
La prima idea era quella dello stop motion, era fare un video che sarebbe, girare il video sarebbe durato un mese di fotografie di scarpe che andavano in giro per una città. Poi ho pensato bene di abbandonare l'idea, esatto, era troppo impegnativo, ci siamo accorti di non essere capaci di fare lo stop motion e poi ci siamo messi lì, insomma, idee, alla fine nessuna prevaleva sull'altra e quindi abbiamo deciso di mettere questa in scena proprio, questa messa in scena dove c'è un regista che ci dirige. Ci dirige su questo set.
Tra l'altro ringraziamo Gigi Piana che ci sta ascoltando, il nostro, esatto, collaboratore, aiuto regista.
Esatto, ma dopo
artista di performing art.
Dopo ringraziamo quanti in fila le persone che hanno partecipato. E abbiamo messo il videoclip consiste in questo regista che ci fa provare un po' di scene diverse, scollegate fra di loro, cercando di trovare quella migliore. Alla fine tutte non funzionano, non c'è nessuna che va a buon fine e il videoclip finisce che non siamo riusciti a girare il videoclip, questo è il senso, e rimandiamo a domani anche il videoclip.
Una genialità.
Ma sì, diciamo che ce la siamo cavata così e chiaramente in questo videoclip hanno partecipato e ci hanno aiutato dandoci una mano grande tutta una serie di persone che io direi che possiamo ringraziare, non so cosa hai fatto, che sono appunto Gigi Piana che ci ha aiutato con la regia, anche Gianfilippo Carigari ci ha aiutato con la regia, poi ci sono stato un bel po' di comparse, qui ne abbiamo una qua in questo momento vicino a noi, un po' di amici che sono, aspetta che se no mi dimentico tutti.
Dai, facceli salutare.
Allora, Giovanni Panato, saluta Gio, sei qua.
Ciao bene.
Ecco. Ciao ragazzi.
La prima comparsa, poi c'è stato Maurino Dell'Acqua, tutti musicisti, Maurino Dell'Acqua, Michela Perotti, Luisella Campesan, Poi c'è stato, attenzione, perché c'è stato Alessandro Chiorino dei Pagliaccio, che è un'altra band di Biella, che si è prestato a fare un balletto, a insegnarci un balletto all'interno del videoclip, quindi lo ringraziamo tanto. E il video è stato realizzato da Matteo Zin e Emanuele Cavazzini.
Sì, diciamo che avevamo pochi soldi, in realtà era proprio questa, che ovviamente il videoclip è una cosa importante, no? Perché
sì,
ormai, cioè, che poi è anche, devo dire la verità, è anche un ritorno alla realtà in certi termini, perché se noi pensiamo al 1700, no, devi girarlo bene lordo, sennò okay, qualche fumare.
Qui giustamente siamo in orario di cena, questo lo dobbiamo dire.
Infatti, ce la prendiamo con Charlo. Comunque, no, nel senso che il video e audio insieme, a scapito della radio forse.
Vabbè, noi l'abbiamo pubblicato, così non ci manca nulla.
Però no, questa esigenza di vedere anche ciò che accade è una cosa che appunto è importante. Il videoclip è diventato una roba per un gruppo fondamentale nella fase di promozione degli ultimi ormai già quasi 30 anni, ma adesso in particolare, perché con la questione delle visualizzazioni, no? È come se si diventasse importanti se hai delle visualizzazioni in questo mondo. Vabbè, d'accordo o non d'accordo, il videoclip era da fare e le risorse economiche erano poche, e quindi tra le varie idee che abbiamo scartato c'erano quelle ovviamente più costose. Abbiamo optato poi per questa scelta, come vi ha raccontato Martino, di fare un video in cui accadono tante cose, quindi in realtà c'è una camera fissa, come in tanti video. Siamo una camera fissa in una stanza che tra l'altro è stata scelta la sera prima, quindi siamo corsi ai ripari perché era saltata l'altro logo di ripresa. Una camera fissa in una stanza neutra e un bel po' di persone che si succedono in mille travestimenti, mille spostamenti e tante cose di questo genere. È stato molto divertente costruire la sceneggiatura, perché bisognava incastrare tempistiche molto serrate, e il risultato a noi non dispiace, diciamo che
a noi è piaciuto, devo dire, a noi è piaciuto,
sì, molto.
E ho visto
poi,
anche dai commenti,
dentro il videoclip ci sono anche lì, per chi ha voglia, per chi è appassionato, ci sono diverse citazioni di diversi videoclip piccoline, però qua e là, se qualcuno vuole, anzi potremmo lanciare
una caccia
ai nostri ascoltatori. Regaliamo la maglietta a chi becca almeno 4 citazioni di videoclip all'interno del nostro videoclip.
Facciamo entro questa sera o domani, come vogliamo fare?
Ma io direi che facciamo domani, dai.
Entro domani, vai. Allora, dopo lo pubblicheremo sulla nostra pagina, così vi diamo il tempo di pensarci e di ascoltare quello che diciamo. Quindi lo lascio ridire a voi direttamente, vai.
Allora, chiunque avesse internet e chiunque avesse voglia di andare a vedere il videoclip di Gibilterra, nel brano Da domani torno in me, se trovate almeno 4 citazioni di altri 4 videoclip della storia della musica mondiale all'interno del nostro video, scrivetelo, e qua però lo scrivete sulla pagina della radio, e noi promettiamo che quando leggeremo le quattro citazioni beccate
giuste,
vi chiediamo l'amicizia e entro 2 settimane vi spediamo la maglietta di Gibilterra, quella con scritto Da domani torno in me,
autografata direttamente da voi.
Sì, anche già messa.
Già messa, quindi anche tre. Ragazzi, già vissuta.
Beh, sì, dai. E non lavata, logicamente, perché se no non.
Fa un po' fetish che sta bene, comunque, dai. Senti, ma invece il vostro rapporto con la cucina com'è? Visto che siamo in orario.
Allora, il rapporto con la cucina, vabbè, questa sera è pessimo, direi, perché ho visto passare gallette di riso,
insalata scondita,
acqua calda con sabbia, cos'è che mi hai dato vedere?
Non so. Insomma, cemento.
Questa sera è pessimo. No, in generale, insomma, un buon rapporto.
Ma tra i due chi è che si diverte a cucinare?
Allora,
il ristorante?
Io ho sempre avuto una disaffezione verso la cucina. Poi
tanti musicisti hanno insistito nel tempo dicendomi: guarda che cucinare è come scrivere una canzone, è come suonare, perché devi dosare le cose, devi avere cura, devi imparare.
Ma puoi inventare anche.
Cosa?
Ma puoi anche inventare.
E puoi anche inventare, infatti a volte mi ritrovo una scatoletta di tonno, un'ananas e devo inventare qualcosa.
È dura, è dura in cucina così, però magari ci si inventa qualcosa. Magari cominci dal videoclip, no?
Sì, infatti.
Visto che va di moda.
Prossimo videoclip lo faremo mentre noi cerchiamo di arrangiare dei pasti.
Un ananas
e una scatoletta di tonno, favoloso, guarda.
Una scatoletta di tonno e magari anche una galletta di pizza, voilà.
Beh, sì, tanto.
E quindi, boh, il rapporto così con la cucina, allora, come luogo, quello sì, invece è un gran rapporto, nel senso che in cucina è un luogo dove mi piace passare il tempo, starci, bermi il caffè, fumare le mie sigarette, scrivere, chiacchierare e passare un sacco di tempo. Un luogo proprio dove mi piace stare, la cucina. La cucina è intesa come cucinare, sto imparando, sto correndo ai ripari, perché ormai a 37 anni bisogna correre ai ripari. Anche perché sì, è importante, c'è niente da fare, cioè, soprattutto i musicisti, la maggior parte dei musicisti che conosco fanno una vita, ahimè, che devi sempre correre da una parte all'altra per riuscire a tirar su i 600 euro al mese che ti servono per sopravvivere, quindi anche il cibo diventa una cosa che un po' qua, un po' là, un po' di fretta mentre sei in piedi, e invece no, effettivamente
qualcosa che ci vuole.
Sì. Assolutamente.
E ci vuole anche un po' di musica, per esempio quella dei Led Zeppelin.
Oh, e qui apriamo le porte del tempio del rock, no? E ci avviciniamo a qualcosa che ancora adesso è difficile da raggiungere, no? Una magia, secondo me, è stato proprio un'alchimia l'incontro di quei quattro musicisti, di una vocalità incredibile come quella di Plant e della genialità compositiva di tutti gli altri, improvvisazione, scrittura, sporcizia, a volte rozzetta, a volte genialità, no? nel pensare, nella scrittura, nel modo di registrare. E quindi adesso mi sembra che sia Since I've Been Loving You, giusto? Pronto?
Sì, è quello il discorso, perché comunque sono dei musicisti che hanno dato magari anche spunto a voi, no? Visto che comunque è uno dei pezzi che avete scelto, hanno dato spunto anche, hanno dato il via a molti magari progetti, no?
Sì, io da quando li ho sentiti avevo trovato un vinile di mio padre a casa quando ero piccolino e me l'ero messo su, e un bambino di 10 anni che si mette su le Zeppelin, in quel caso là era le Zeppelin 4, rimani folgorato, e io perlomeno ero rimasto folgorato, e ancora adesso che tra l'altro insegno anche alle scuole elementari e faccio varie cose di didattica, spesso sottopongo anche i bambini delle elementari all'ascolto di, per dire, di Vuole la lotta all'oro.
Oh, mica male.
Li abituiamo subito da piccoli, insomma, a ascoltare i grandi della musica,
ascoltare buona musica, poi passeranno a quella dei Gibilterra e sarà il top.
Speriamo che passi.
Intanto ci ascoltiamo gli Led Zeppelin, vai.
Ok. Baby, since I've been loving you, yeah. Thank you.
Led Zeppelin.
Beh, in una serata come questa non potevano non mancare.
Non potevano che esserci, dai. I Led Zeppelin comunque stanno sempre bene. Noi abbiamo anche il nostro bel quadro, quindi il radio, con un bel aereo, non so se ve lo ricordate. Tanto bella come immagine non è. È bella in quanto gruppo.
Certo.
Bene, torniamo invece a quello che sono i Gibilterra, no? Perché sostanzialmente siamo qui per voi, no? E ci sono arrivate delle domande, no? Quanti strumenti usate?
Allora, beh, nei live che stiamo preparando, perché tra un po' inizierà anche una fase di live, che è quella che tra l'altro noi preferiamo, perché siamo cresciuti suonando dal vivo ed è la materia prima che ci dà vita nella vita. Dal vivo Martino suona la chitarra, suona le chitarre, cambia dall'acustica alla classica a seconda dei pezzi, io canto e poi tutti e due abbiamo altre piccole cose che gestiamo dal vivo per, come dire, infarcire un po' il suono del nostro concerto. Io mentre canto utilizzo anche alcune percussioni tipo il cajon, sì, è un rullante, e poi ho anche un drum pad, perché ultimamente abbiamo inserito anche delle parti, non voglio dire di musica elettronica perché sarebbe un po' troppo pretenzioso, però un piccolo drum pad che ci permette di avere alcuni piccoli suoni percussivi, tipo delle casse molto profonde che vengono suonate o appunto colpendo il drum pad oppure attraverso il piedino fatato di Martino, che ha un pedale che fa suonare una cassa elettronica. E quindi queste sono, e in più io gestisco anche una loop machine, una di quelle macchinette che permette al vivo di incidere e mandare in ripetizione alcune parti vocali o strumentali registrate sul momento. Quindi siamo in due, ma il suono che poi viene a crearsi dal vivo è fatto anche di strumenti, diciamo, percussivi.
Beh, ci vuole. Un po' te lo richiede anche magari proprio il suono, no?
Sì, perché appunto in due non è semplice avere, come dire, un impatto sonoro. Quello che noi vogliamo è mantenere un'identità che abbia una matrice, una base di sound acustico, ma che abbia anche un impatto per i volumi anche alti, un bel impatto pieno, e quindi questi piccoli scamotage, questi piccoli macchinari ci permettono di avere questo impatto sonoro.
A questo punto la domanda successiva è: che rapporto hanno i Gibilterra con la tecnologia?
Ma la tecnologia
è in generale, cioè a 360 sempre, gradi proprio.
Sì, è sempre una cosa molto interessante nel momento in cui, a mio avviso, non è un punto di partenza, ma è effettivamente la semplificazione del manifestarsi di un'idea, no? Quindi non è che utilizziamo la tecnologia partendo dalla tecnologia, ma andiamo a capire cosa a livello tecnologico, per esempio sulla nostra musica, si può aggiungersi semplificandoci alcune cose. Poi in senso più lato la tecnologia è qualcosa che ci piace, quindi anche i social, no? Quindi entrando anche nel mondo di mezzi di comunicazione, telefoni, tablet, computer e quant'altro, ormai deve essere una competenza anche per un musicista
che fa parte ormai dell'ordinario.
Assolutamente sì, perché già nel preprodurci i nostri brani, ovviamente se un musicista è in grado di ha i mezzi per a casa sua di registrare, quindi avere una scheda audio, un computer, un software professionale per incidere, a corso di molti tempi di preproduzione, di finalizzazione delle idee.
Ma sicuramente. Senti, che cosa è cambiato nel vostro ultimo anno?
Ma nel nostro ultimo anno, ma in relazione alla tecnologia o?
No, in relazione al gruppo proprio. Che cosa è cambiato, diciamo, per i Gibilterra in questo ultimo anno?
Ma allora, in questo ultimo anno effettivamente abbiamo reso concreto tutto quello che avevamo in testa da un po' di anni e che volevamo manifestare al mondo. Quindi ci siamo accorti che avevamo tanta musica, avevamo delle idee che avevamo voglia di comunicare al mondo, e quindi abbiamo registrato, abbiamo fatto, abbiamo costruito, abbiamo, come dire, solidificato, concretizzato la nostra idea musicale, la nostra identità.
Progetto, sì.
E adesso facendo questo, in questo anno si è anche, come dire, manifestata la responsabilità di portare avanti questa cosa, perché c'è la voglia, c'è l'entusiasmo, la ricezione da parte dell'esterno è molto positiva, e quindi adesso
vi hanno dato la giusta carica, la giusta direzione, quindi quella che state prendendo.
Sì, infatti, perché ovviamente finché non provi a fare certe cose non sai come possono andare. Ci abbiamo provato
sicuro.
Senti, adesso è spinta.
Progetti a breve, concerti a breve?
Allora, concerti partiranno nell'estate, perché adesso siamo usciti con un singolo e faremo uscire un altro singolo insieme ad un EP verso fine giugno, e che sarà il primo step che ci vedrà impegnati, quindi realizzazione di un videoclip sul nuovo singolo e stampa dell'EP, e da lì inizieranno a partire dei concerti, ma non diciamo
ancora non sveliamo nulla.
non proprio ufficiali, cioè quella cosa che ci va di provare quest'estate è di fare dei concerti per strada. Ci va di...
Bello. Sì, coraggioso perché... pure.
Cosa?
Anche coraggioso, devo dire.
Ma sì, perché l'esperienza di strada per il musicista secondo me è un'esperienza molto importante, perché il palco è comunque sempre una protezione. Invece una cosa che abbiamo già fatto, che anch'io mi sono fatto durante alcune vacanze questi anni, è prendere la chitarra, un piccolo amplificatore a pile e buttarsi in una strada dove non c'è nessuno che ti conosce e iniziare a fare quello che
figata.
Sai fare.
Bello.
Sì, e lì secondo me è una prova del 9 di te stesso e della tua musica, perché se funziona la gente si ferma, ti ascolta, ti conosce e magari inizia a seguirti.
E allora facciamo una bella cosa, facciamoli ascoltare direttamente la vostra voce, la vostra musica live.
Sì,
come chiusura.
Sì, aspetta che dobbiamo solo recuperare la chitarra che dovrebbe essere... è di là in camera mia.
Guarda,
nel frattempo noi facciamo i saluti e poi lasciamo la parola a voi.
Assolutamente.
Perfetto, allora...
Alex...
anche questa puntata insomma è giunta al termine e avremo tra pochi istanti direttamente live ai microfoni di Universo Parallelo Web Radio i Gibilterra. E che dire, io devo dire che sti ragazzi ci sanno proprio fare,
mi piacciono. Avete potuto così assaggiare qualcosa del loro repertorio, spizzicare, e effettivamente insomma vale la pena. Stop particolari a parte che mi hanno un po' creato panico. Scherzo, assolutamente.
Ma quello ci sta.
Assolutamente. Alex, che devo dirti? È stato anche questa sera un piacere fare questo viaggio insieme a te.
L'appuntamento è per mercoledì prossimo. Io volevo fare anche un grande saluto a una persona che conoscete molto bene, che è Rosina.
Grande Rosina, ciao Rosina.
Che tra l'altro ha permesso questa intervista. E poi vorrei salutare anche la nostra Ross, che tra l'altro mi ha passato i contatti per quello che riguarda la puntata. E che dire, io mi concedo diciamo il lusso di ascoltarvi direttamente live come i nostri amici, direttamente ai nostri microfoni, e vi auguro naturalmente di mettere a pieno e diciamo a fuoco lento, perché comunque è un lavoro certosino quello di strada, i vostri progetti.
Nel frattempo rinnoviamo l'appuntamento con l'Universo Parallelo a tutti i nostri amici mercoledì prossimo, sempre dalle 20 alle 21:30. www.radiofonica.com è il nostro sito vetrina.
I Gibilterra per voi.
Ecco, ci siamo, abbiamo accordato gli strumenti.
Facciamo un soundcheck veloce. Si sente la chitarra?
Sì, benissimo. Io saluto anche Alessandro Ticozzi per il nostro inviato alla rete e Marco Molichella per Celtic Tales.
Ciao.
Gibilterra.
Perfetto, poi volevo ancora ringraziare alcune persone che sono state importanti in questo primo nostro periodo di percorso. No, Deleghisio, che si è occupato di alcuni testi della comunicazione, Giulia Rivolta, che si è occupata della grafica del disco. Un ringraziamento anche alla Fondazione CRB, che ci ha permesso di portare avanti il nostro progetto.
Importante.
Con un contributo per la comunicazione. E niente, adesso vi facciamo sentire quello che sarà poi il secondo singolo in anteprima. Il titolo della canzone è Maledetto. Altro sabato sera l'ho passato a cercare uno sguardo diverso e voglio ricominciare a sentire di nuovo da una storia migliore. Se sono stato uno stronzo, ce l'ho scritto sul nome, ce l'ho spalmato sul nome. Maledetto, io mi ucciderò. Altro sabato notte l'ho passato a dormire, rigirando nel letto io ti riesco a sentire. Dici che adesso basta, adesso vuoi ritornare, poi mi sveglio dal sonno, c'è chi vuole scherzare, nessuno vuole scherzare. Maledetto, io ti ucciderò. Ma pensami ogni tanto, capita, ma pensami ogni tanto, se merita,
Oh, pensi solamente ai fatti tuoi, che adesso vanno bene. Ma pensami ogni tanto se capita, ma pensami ogni tanto se merita. Oh, pensi solamente all'estraneo che ti occupa il cuscino. Maledetto, io lo ucciderò. Ma chi vuoi prendere in giro? Non mi vuoi prendere in giro? Maledetta, io ti ucciderò. Ma pensami ogni tanto se capita, ma pensami ogni tanto se merita. Oh, pensi solamente ai fatti tuoi, che adesso vanno bene. Ma pensami ogni tanto se capita, ma pensami ogni tanto se merita. Oh, pensi solamente all'estraneo che ti occupa il cuscino. Maledetto, io lo ucciderò. Oh, lo ucciderò. Passato a cercare un sguardo diverso e voglio ricominciare a sentire di nuovo che so anch'io cosa fare, ma mi sento da solo anche se pieno il locale.
E io vi auguro buonanotte con i Gibilterra. Ciao ragazzi,
ciao, a mercoledì prossimo,
ciao,
ciao, grazie a tutti, ciao, ciao.